al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Moments ago, something believed to be a plane crashed into the South Tower of the World Trade Center. I just saw flames inside. You can see the smoke coming out of the tower. We have no idea what it was. It was a tremendous boom just a few moments ago. You can hear around me emergency vehicles heading towards the scene. Now, this could have been an aircraft, or it could have been something internal. It appears to be something coming from the outside due to the nature of the opening on about the 100th floor of the South Tower of the World Trade Center.
This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. CNN Center right now is just beginning to work on this story, obviously calling our sources and trying to figure out exactly what happened, but clearly something relatively devastating happening this morning there on the south end of the island of Manhattan.
My name is Grace Alvior, and my husband, Cesar Amaranto Alvior, worked on the 94th floor of Tower 1 as an accountant. How proud we were of him. We came from the Philippines in 1983 with our three children, Christopher, Jeannie, and Gemma. 8 years have passed, but sometimes it feels like everything just happened yesterday.
So on this solemn day, at this sacred hour, once more we pause. Once more we pray. As a nation and as a people. In city streets where our two towers were turned to ashes and dust, in a quiet field where a plane fell from the sky, and here, where a single stone of this building is still blackened by the fires. We remember with reverence the lives we lost. We read their names. We press their photos to our hearts. Let us renew our resolve against those who perpetrated this barbaric act and who plot against us still. In defense of our nation, we will never waver. In pursuit of Al-Qaeda and its extremist allies, we will never falter. Let us renew our commitment to all those who serve in our defense, our courageous men and women in uniform and their families, and all those who protect us here at home. Mindful that the work of protecting America is never finished, we will do everything in our power to keep America safe.
8 anni sono passati, ma a volte sembra come se fosse ieri. Avete sentito la voce di una vedova dell'11 settembre. 8 anni dopo quel giorno l'America è unita non solo nel dolore, ma anche nella determinazione a sostenere il paese che amiamo. Gli anni che passano non diminuiscono la pena, ma anche la fermezza dell'amministrazione di Washington. Gli Stati Uniti non esiteranno mai nella caccia di Al-Qaeda e dei suoi alleati. Ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana. Fabio Colagrande al microfono, c'è Roberta Maccaroni in console, Patrizio Ciprai in regia, e saluto Alessandro Gisotti, il nostro radiogiornale delle 14, che è accanto a me in studio. Ben trovato Alessandro.
Grazie.
Abbiamo appena ascoltato la voce del presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Rinnoviamo l'impegno contro coloro che perpetrarono questo atto barbarico e ancora complottano contro di noi. Faremo di tutto per tenere l'America sicura. Dunque avete ascoltato la voce di Obama, che ieri a Washington ha vissuto il suo primo 11 settembre da presidente e ha reso omaggio alle 3.000 vittime di quegli attentati del 2001, che ha detto ci hanno lasciato come eredità l'invito a restare uniti. Ma mai esitazioni contro Al-Qaeda, ha detto ancora, con una determinazione che lo ha reso per una volta simile al suo predecessore Bush. Ogni anno in questi giorni siamo tutti newyorkesi, ha scritto Obama sul Daily News. A Ground Zero, alla Casa Bianca, al Pentagono, alle 8.46 ora locale, l'ora in cui il primo aereo venne dirottato contro la torre nord delle Twin Towers, il silenzio è calato. A New York, a ricordare sotto la pioggia, nome per nome, le 2.752 vittime c'erano il vicepresidente Biden e il sindaco Bloomberg. Il livello di preoccupazione per un nuovo attacco l'attacco è sceso della metà dal 2001, dicono le statistiche, ma la guerra afghana, che è l'eredità lasciata da Bush ad Obama per combattere il terrorismo, è sempre più impopolare negli Stati Uniti, mentre i talebani, dicono altre fonti, continuano a controllare gran parte del paese asiatico. Alessandro, tu guardi da vicino ai fatti americani, come hai visto questo primo 11 settembre che Barack Obama ha vissuto da presidente?
Innanzitutto vorrei soffermarmi su quel sembra ieri che tu hai detto all'inizio della introduzione. Credo che in questo ci sia anche una chiave di lettura di questo evento. Davvero sembra ieri e davvero le parole di Barack Obama sembrano quelle pronunciate da George W. Bush poche ore dopo l'attacco al World Trade Center e al Pentagono. E credo che nessun evento come l'attacco agli Stati Uniti dell'11 settembre faccia parte un po' del sentire collettivo della nostra generazione. Credo che ognuno ricordi benissimo che cosa stesse facendo in quel momento, un po' come è successo poi per moltissimi di noi. Pensiamo alla morte di Giovanni Paolo II, cioè sono dei ricordi indelebili. Io per esempio ricordo benissimo, anche perché il 12 settembre del 2001, la mattina del 12 settembre 2001, io dovevo andare a Washington e quindi ho vissuto veramente come uno shock. Mi ricordo anche di amici che, sapendo che dovevo partire proprio per Washington, chiamarono il giorno stesso, nei giorni successivi. Questo per dire come tutti potrebbero raccontare in Italia, come in tante altre parti del mondo, un aneddoto, una vicenda che lo lega all'11 settembre 2001. E questo tanto per rendere l'idea di quanto ancora oggi, ad 8 anni di distanza, sia fortemente inciso nella pelle, nel corpo degli Stati Uniti, del popolo americano. Io poche settimane dopo l'11 settembre poi andai effettivamente negli Stati Uniti e ricordo che, essendoci stato anche prima, fui davvero colpito dalla pervasività dei simboli della nazione, in particolare la Old Glory, la bandiera stelle e strisce, che davvero campeggiava dovunque, dai taxi ai McDonald's alle case. Veramente c'era una presenza appunto complessivamente presente. Noi sappiamo quanto, rispetto per esempio all'Italia, all'Europa, gli americani abbiano sempre tenuto, no? Al vessillo, alla bandiera, all'inno. Però colpiva davvero in quel periodo e così è stato anche negli anni successivi. Oggi la situazione è effettivamente diversa. Sembra ieri, ancora desta grandissima emozione e commozione la liturgia laica, oltre che religiosa, questi riti che vengono ripetuti ogni anno, la lettura dei nomi a Ground Zero, il passaggio delle cornamuse dei poliziotti, dei firefighters, ovvero dei pompieri che hanno rischiato, in molti casi perso la vita per salvare le vittime dell'attentato. Ecco, però qualcosa sta lentamente cambiando e tu giustamente facevi un riferimento anche a un dato di carattere demoscopico, di sondaggio, cioè oggi non è più la preoccupazione principale quella di un attacco terroristico sul suolo americano. Oggi le preoccupazioni sono altre e qui verrebbe subito da dire oggi è il 12 settembre, esattamente un anno fa iniziava la veloce e clamorosa agonia di Lehman Brothers, che nel giro di 48 ore scompariva dal panorama dell'economia e della finanza mondiale. Stiamo parlando di una delle più antiche e potenti banche del mondo, quindi questo per dare un'idea anche di come si intreccino questi anniversari. Sicuramente oggi la preoccupazione è la crisi economica e la povertà in alcune realtà, soprattutto per un avanzamento del tasso di disoccupazione che si è registrato negli ultimi anni, in particolare dopo la crisi esplosa a livello finanziario a Wall Street, ma che ha chiaramente avuto un effetto negativo, un effetto domino negativo sull'economia reale. Il primo 11 settembre di Obama quindi va iscritto in questa realtà. Però detto questo, tu notavi e io, come dire, confermavo le parole di Obama, che così tanto sembrano nei toni quelle pronunciate da Bush negli anni scorsi. Questo perché nessun presidente degli Stati Uniti, nessuno, per quanto possa essere differente da George W. Bush, può permettersi di abbassare la guardia. Obama ha detto, lo ha ripetuto più volte, il mio primo pensiero la mattina e il mio primo pensiero la sera, quindi ai poli della sua giornata sono: io devo proteggere il popolo americano. E questo in effetti è quello che la Costituzione americana stabilisce, affida al Commander in Chief, al Presidente degli Stati Uniti. Quindi questo rimane sempre molto presente come preoccupazione nell'amministrazione della Casa Bianca.
Andiamo a sentire dunque come New York ha vissuto ieri questo ottavo anniversario. Lo facciamo grazie a Maurizio Molinari, corrispondente dagli Stati Uniti per il quotidiano La Stampa, che è in linea con noi. Lo salutiamo e lo ringraziamo. Ben trovato, Molinari.
Buongiorno a voi.
Ecco, ti chiedo davvero come la città di New York ha vissuto questo ottavo anniversario.
Ma la novità rispetto agli anni scorsi sicuramente è la ricostruzione di Ground Zero. Dal 2001 la ferita a downtown Manhattan è rimasta un po' come una spada di Damocle sulla città, la ferita proprio umana. E invece quest'anno i lavori fervono a Ground Zero e consentono al sindaco Mike Bloomberg di assicurare che entro l'11 settembre del 2011 sarà terminata la costruzione della Freedom Tower, la torre in grattacielo, che sarà alta 1776 piedi, esattamente come l'anno nel quale dell'indipendenza degli Stati Uniti, a fianco al quale sorgerà il museo che ricorderà le vittime dell'attentato terroristico di Al-Qaeda. Questo senso di ricostruzione pervade un po' l'intera città, c'è cioè un po' un grande sentimento di risollevarsi, di riscatto, che si unisce anche alla determinazione di lasciarsi alle spalle la più difficile crisi economica che ha colpito New York negli ultimi 80 anni.
Ecco, difenderò l'America, ha ripetuto più volte Obama vivendo il suo primo 11 settembre da presidente. Anche sui giornali italiani oggi si dice è sembrato molto simile al suo predecessore Bush in questo discorso.
È esattamente così. Ieri Obama sostanzialmente ha parlato in due diverse maniere. Ha fatto trovare un messaggio scritto sul tabloid Daily News quando New York si è svegliata. Siamo tutti newyorkesi, ha detto, e in questo messaggio emotivamente molto forte, e poi parlando al Pentagono di fronte alla parete che fu investita dal volo American Airlines 77 causando 184 vittime, ha confermato l'impegno a perseguire sempre e ovunque Al-Qaeda e i suoi nemici con una terminologia che ha ricordato quella del suo predecessore, che proprio ieri George W. Bush ha firmato un comunicato nel quale ha detto: dobbiamo rinnovare la nostra determinazione per evitare che il male torni a colpire le nostre spiagge. Bisogna tenere presente che anche durante la campagna elettorale Obama sulla guerra ad Al-Qaeda ha sempre parlato la lingua di Bush. L'approccio dei democratici al dopo 11 settembre è stato sempre quello di distinguere fra la guerra in Afghanistan e la guerra in Iraq. La guerra in Afghanistan per Obama è una guerra necessaria, mentre la guerra in Iraq è stata una guerra di scelta, cioè non obbligata. Nei confronti della seconda, la determinazione è a concluderla al più presto con un ritiro delle truppe che entro 24 mesi dovrebbe essere completato, se non addirittura prima, mentre nel caso dell'Afghanistan non solo le truppe restano, ma devono essere aumentate. E questo è l'impegno in questi giorni più difficile del Presidente. Lui ha tentato chiaramente ieri di sfruttare il momento emotivo per gettare le basi di un sostegno popolare più forte all'invio di nuove truppe, si parla di altri 25.000 uomini almeno, anche se Nancy Pelosi, Presidente della Camera, lo ha avvertito: attenzione Presidente, all'interno del Partito Democratico non tutti sono d'accordo.
Ecco, diciamo settimana davvero impegnativa per Barack Obama, ha pronunciato un discorso di 45 minuti per convincere i repubblicani e democratici della validità della sua riforma sanitaria, poi questo tema dell'impegno in Afghanistan, c'è sempre più disaffezione tra la popolazione degli Stati Uniti per questa guerra, e poi lunedì un importante discorso in un altro anniversario, quello del crollo del colosso Lehman Brothers che avviò un po' il cataclisma finanziario. Su questi tre fronti, qual è il più difficile secondo te per il presidente attuale degli Stati Uniti?
Sicuramente la riforma sanitaria, per il motivo molto semplice che sulla riforma sanitaria esistono delle profonde spaccature all'interno del Partito Democratico. È vero che il discorso del presidente ha cambiato l'umore, i sondaggi sono a favore, è chiaro che lui nel rapporto diretto con gli americani si conferma la carta vincente di questa amministrazione, però le resistenze rimangono. L'obiettivo indicato di raggiungere una legge, un testo, entro il 26 novembre, il giorno di Thanksgiving, sembra davvero in questo momento difficile. Sul fronte dell'Afghanistan, anche qui le resistenze vengono dall'interno del Partito Democratico. Il nodo di Obama è con il suo partito prima ancora che con i repubblicani. Mentre invece il fronte in questo momento più roseo per l'amministrazione e forse strategicamente decisivo per per il rapporto fra l'amministrazione e il paese è quello finanziario. Bisogna tenere presente che nelle ultime settimane i dati economici che sono stati resi pubblici dal Ministero del Lavoro, dal Ministero delle Finanze e dalla Federal Reserve indicano l'inizio di una lenta fase di ripresa, anche se si tratta di una ripresa senza aumento dell'occupazione. Comunque le imprese private stanno diminuendo le scorte perché evidentemente aumentano le vendite e stanno aumentando i profitti, Wall Street sta aumentando come le quotazioni degli indici come non avvenuto nell'ultimo anno, e dalle anticipazioni che abbiamo avuto il Presidente lunedì parlando qui a New York dirà sostanzialmente che la fase più difficile della crisi economica è superata, tenendo presente che Obama ha vinto le elezioni fondamentalmente perché è ritenuto più credibile dagli elettori nella risposta alla crisi. Per lui, se questi dati economici fossero confermati, sarebbe davvero il risultato più importante.
Grazie davvero a Maurizio Molinari, buona giornata a New York.
Grazie a voi.
Grazie a Molinari, corrispondente degli Stati Uniti per il quotidiano La Stampa, Alessandro Gisotti, qui accanto a me. E qualche considerazione su quanto diceva Molinari, davvero la sfida della riforma sanitaria è l'ostacolo più alto, più difficile per Barack Obama?
Beh, sicuramente una sfida che è comune ad altri presidenti che prima di Obama ci hanno provato e non ci sono riusciti. Tanto per pensare al presidente forse più vicino a Obama, chiaramente del Partito Democratico, Bill Clinton. Sicuramente è la grande sfida, forse quella che almeno per quanto riguarda il primo mandato, qualora poi il presidente Obama venisse confermato alla fine del primo mandato, ecco, sicuramente segnerà un po' il destino di questo primo mandato. Noi dobbiamo anche pensare che in America, negli Stati Uniti, si vota già il prossimo anno nelle cosiddette midterm election, cioè elezioni che rinnovano parzialmente il Congresso. E questo può rappresentare anche una difficoltà nella approvazione di questo progetto, perché chiaramente ci sono molti deputati e senatori che sono in pratica pendenti e quindi devono stare molto attenti alle decisioni che prendono su questo fronte, perché poi devono rispondere agli elettori del proprio collegio appunto elettorale. E questo per dire che non solo tra i repubblicani, da cui ovviamente ci si poteva e ci si può aspettare un'opposizione a questo piano, ma anche in alcune parti del frange, diciamo così, comunque ambienti del partito di Obama, del Partito Democratico, non c'è una totale convinzione sul programma di riforma sanitaria di Obama, che però in questo discorso molto ben fatto, qui ritorniamo chissà quante volte l'abbiamo detto, Fabio, fin dalla campagna elettorale, sicuramente la miglior campagna elettorale vista negli ultimi decenni. Ecco, Obama poi c'ha il suo asso nella manica e la sua eloquenza, la sua oratoria, la sua capacità di convincimento. Ecco, discorso ben fatto, ben pronunciato alla maniera di Obama, e ha mostrato anche flessibilità in questo discorso. Per esempio, negli interventi dei giorni scorsi, delle settimane scorse, parlava sempre di 46 milioni di non assicurati, quindi un programma che vada a coprire l'assicurazione sanitaria per 46 milioni di persone. Poi nel discorso al Congresso questi 46 milioni sono diventati 30. Perché? Perché 15-16 milioni sono in realtà gli immigrati in condizione irregolare, che in un primo momento si faceva capire sarebbero stati coperti da questo progetto, ma invece proprio per venire incontro alle posizioni dell'opposizione, del Partito Repubblicano e di parte dei cosiddetti Blue Democrats, ovvero dei democratici quasi filo conservatori piuttosto che filo liberal, ha anche cercato di abbassare le sue ambizioni. Ecco, adesso quindi abbiamo questo dato dei 30 milioni e non più di 46 milioni. Ha nominato una proposta durante il discorso stesso, formulata da John McCain, il suo avversario durante la campagna elettorale, dicendo era una buona idea quella di John McCain durante la campagna elettorale, lo è ancora adesso, e io prendo questa idea di McCain, la voglio mettere nel mio programma di riforma sanitaria, per dire come Obama sta mediando. Chiaramente sa quanto per esempio Clinton nel 92-93, nel 93 in particolare, fu travolto proprio da un fallimento della sua riforma sanitaria, che comportò poi nel 94 una vittoria del Partito Repubblicano alle elezioni di mezzo termine. Quindi lui vuole evitare questo e sta cercando di mediare. Per esempio, un altro tema sicuramente a noi particolarmente caro e sensibile, l'episcopato americano e con esso i movimenti pro-life hanno ribadito non si faccia che in questo piano sanitario pubblico venga aperto un finanziamento federale, quindi con soldi dei contribuenti, per pratiche di aborto. Questo il presidente lo ha escluso, ha assicurato in modo, come dire, netto, stiamo alle parole, ma le parole sono quelle del presidente al Congresso, ha detto non ci saranno finanziamenti federali, quindi pubblici, per l'aborto, e verrà protetta la libertà di obiezione di coscienza da parte degli operatori sanitari che non vogliono praticare l'aborto. Una posizione, quella del presidente Obama, che ha trovato un accoglimento favorevole da parte dell'episcopato americano. Quindi ecco, questo per dire come ci sia ancora molto da lavorare, ma Obama qui ha segnato un punto a suo favore.
Io ringrazio Alessandro Gisotti. Noi ci fermiamo qui, tema della nostra puntata, proprio l'ottavo anniversario dell'11 settembre vissuto negli Stati Uniti, grazie anche a Maurizio Molinari, corrispondente da New York per il quotidiano La Stampa. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta. Ora ascoltiamo i titoli del TG1 che sono andati in onda pochi minuti fa, grazie a Roberta Maccaroni in console e a Patrizio Ciprai in regia. Li riascoltiamo poi seconda parte di questa diretta, e andremo di nuovo a parlare di Afghanistan, cercando di capire davvero se i dati che sono stati diffusi sempre ieri, talebani ovunque più forti e più forti di prima in Afghanistan, sono dati reali. Dunque restate con noi, i titoli del TG1.
Migliaia al Duomo di Milano per i funerali di Stato di Mike Bongiorno. Berlusconi era un uomo buono. Napolitano, Parlamento insostituibile, serve rapporto corretto governo Camere, a Roma i presidenti delle assemblee del G8. Caccia a Firenze agli aggressori del giovane gay, il ragazzo sottoposto a un delicato intervento chirurgico al volto. Orario ridotto e ferie premio a chi fa più multe. I benefit per i vigili fanno infuriare gli automobilisti inglesi. Raffica di multe ai ciclisti. A Parma ha applicato alla lettera il nuovo codice della strada, vietato telefonare pedalando. Dolce morte per cani e gatti. Un decreto restringe ai soli veterinari l'eutanasia degli animali. E buongiorno. Buongiorno ai telespettatori del TG1. A Milano l'addio a Mike Bongiorno. Migliaia di persone ai funerali di Stato. Il Vescovo ha voluto concludere l'omelia col celebre saluto del presentatore. Allegria. Poi sul sagrato la commemorazione degli amici più stretti. Era un uomo buono, rappresenta l'Italia migliore, ha ricordato il premier Berlusconi. Infine un grande applauso. L'ultimo per Mike Bongiorno, ma abbiamo in diretta Filippo Gaudenzi.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30, l'abbiamo ascoltata con alcuni minuti di differita qui sulla Radio Vaticana in diretta. Vi ricordo alle 14 il nostro radiogiornale. Riprendiamo il filo della nostra trasmissione di oggi, l'ottavo anniversario dell'11 settembre vissuto negli Stati Uniti. E sicuramente uno dei temi più forti di questo anniversario è l'impopolarità che il conflitto afghano, cioè il conflitto che in qualche modo Bush ha lasciato in eredità a Barack Obama per combattere il terrorismo, impopolarità negli Stati Uniti di questa guerra, una guerra impegnativa. Basti pensare che Barack Obama, ricordando che la sua riforma sanitaria si deve fare, ha detto una riforma che costerà meno delle guerre in Iraq e in Afghanistan, ma soprattutto una guerra che sembra non dare grandi risultati. Se è vero che l'International Council on Security and Development, l'ICOS, negli Stati Uniti proprio ieri ha detto talebani ovunque in Afghanistan e più forti di prima. Chiediamo conferma a un esperto di quella guerra, il collega Fausto Biloslavo, inviato di guerra, collaboratore del Foglio, del giornale di Panorama. Biloslavo, benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno, grazie a voi.
Davvero dunque a quasi 8 anni dall'arrivo a Kabul delle forze militari internazionali, davvero la situazione è quella che ha detto questo istituto?
Non stiamo perdendo la guerra, ma neanche vincendo. Quello che dico è che questa è una sfida che non possiamo permetterci di perdere, perché altrimenti i talebani tornerebbero a Kabul, perché si tornerebbe indietro nel tempo, probabilmente con nuove basi di Al-Qaeda. E voglio rispondervi con la frase che mi ha detto un sergente della Folgore lo scorso agosto, dove ho passato un mese in Afghanistan insieme ai soldati italiani nella zona occidentale del paese. Sergente Taggiasco mi ha detto: ma io sono qua anche perché questa è la prima linea di difesa del nostro mondo. Io aggiungo che è anche la prima linea di difesa degli afghani, che ne hanno le scatole piene di 30 anni di guerra e che dobbiamo accompagnare verso l'uscita del tunnel.
Ecco, ma davvero le cellule più forti del terrorismo integralista di radice islamica sono lì tra l'Afghanistan e il Pakistan oggi?
Sì, sicuramente l'area tribale pakistana a cavallo appunto col confine con l'Afghanistan è indubbiamente un bubone. Non dobbiamo pensare però ad Al-Qaeda come era prima del 2001, con campi di addestramento alla luce del sole, con Osama Bin Laden che girava fra i suoi e si faceva anche riprendere. Diciamo che la rete del terrore è ormai l'ombra di se stessa, è ridotta un po' al lumicino, e lo confermano anche, e questo forse anche da un certo punto di vista il pericolo, quei giovani musulmani nati in Europa che hanno la cittadinanza europea, inglesi, belgi, tedeschi, che però vengono purtroppo attratti da internet e dai filmati del passato di Al-Qaeda e intraprendono questo viaggio impossibile, pazzesco, verso le zone tribali, dove dopo restano molto delusi perché si devono nascondere fra una casa all'altra e in realtà azione ce n'è poca. Ovviamente di vedere Bin Laden o il numero 2 di Al-Qaeda ai Mazawairi neanche se ne parla, e soprattutto vogliono andare a combattere in Afghanistan e gli stessi alcaldi dicono no, non serve, perché ce n'è già abbastanza di combattenti talebani. Quindi, come dire, non dobbiamo fare l'errore di dire beh, ma 8 anni dopo Al-Qaeda ancora forte è la stessa. No, è tutt'altro. Io dico che ormai il marchio è consolidato e viene utilizzato in franchising, ma è sicuramente l'ombra di se stessa, l'ombra della rete del terrore che fu.
Ecco, Fausto Biloslavo, parlando più in generale di strategia militare, di sicurezza militare e guardando agli Stati Uniti, secondo te quanto è prevedibile e contrastabile oggi un piano come quello di 8 anni fa che colpì New York, Washington, la Pennsylvania?
Ma io penso che oggi ovviamente la sicurezza internazionale sia nettamente migliorata. Basta vedere quello che è successo anche a Londra recentemente, dove sono stati scoperti vari complotti e pochi giorni fa anche condannati alcuni terroristi o presunti tali, nel senso che volevano diventare terroristi ma non ce l'hanno fatta, che volevano far saltare in aria diversi aerei in volo, no? Quindi la situazione è nettamente migliorata, però ovviamente è come cercare l'ago nel pagliaio, nel senso che un terrorista suicida, kamikaze, un pazzo furioso si può trovare sempre e può far sempre grossissimi danni. L'abbiamo visto dopo l'11 settembre negli Stati Uniti, l'abbiamo visto a Madrid purtroppo e anche a Londra, e non penso purtroppo che ci stiano provando, ma non ci riescono.
Comunque sicuramente una guerra ancora lunga, quella in Afghanistan, il fatto che il 49% degli americani, secondo quello che dicono i giornali, siano solamente il 49% è convinto che valga la pena morire per Kabul, crea difficoltà all'amministrazione di Washington per mandare nuove truppe nel paese asiatico.
Sì, sicuramente, anche se io dico che vale la pena morire per Kabul, come valeva la pena morire per Danzica, come valeva la pena ogni tanto appunto sacrificare il bene supremo, insomma, che è quello della vita, e i nostri ragazzi in Afghanistan lo stanno facendo. Vale la pena, e però bisogna rendersi conto, come hai detto tu, che la guerra non sarà lunga ma lunghissima. Il nuovo capo di Stato Maggiore britannico ha parlato addirittura di 40 anni non di guerra ma di impegno occidentale, e 10 anni ormai è il termine minimo, insomma, di cui si discute. Però il punto è che la guerra in Afghanistan, come l'ha dimostrato il passato di questo paese, non si vince solo con la forza delle armi, si vince non conquistando la mente e il cuore degli afghani, ma conquistando i cuori e la pancia, cioè dandogli ricostruzione, sviluppo, permettendogli di vivere in un paese normale, in un paese che guarda verso il futuro, in un paese dove c'è per esempio occupazione e lavoro, e dove appunto i giovani talebani, una volta finito il raccolto di oppio, non hanno necessità di arruolarsi per 100, 200, 300 dollari al mese e combattere, come si suol dire, come foot soldiers. E per fare questo c'è bisogno di sicurezza, e per la sicurezza c'è bisogno di truppe. Penso che anche il presidente Obama se ne renda conto, e anche gli alleati occidentali. Quindi bisognerà sacrificarsi ancora.
Grazie davvero a Fausto Biloslavo, grazie e buona giornata.
Grazie a voi.
Era Biloslavo, inviato di guerra, avete sentito, di recente è stato di nuovo in Afghanistan con Alessandro Gisotti, che è qui accanto a me in studio. Siete sulla Radio Vaticana in diretta, trasmissione dedicata all'anniversario dell'11 settembre, l'ottavo. Commentiamo quanto diceva il collega. Il suo parere, il suo modo di vedere questa guerra in Afghanistan. Sicuramente ho trovato interessante le sue ultime notazioni quanto al fatto che non si può in quel paese vincere solamente con le armi, davvero lì c'è una popolazione da aiutare contro quelli che i nostri militari chiamano gli insorti, no? I talebani, c'è una popolazione davvero che deve, dopo decenni di guerra, trovare la sicurezza sociale, la sicurezza economica, quindi davvero è un cammino molto difficile, però sembra davvero una terra ancora, come dire, collegata a quelle giornate di 8 anni fa a New York, negli Stati Uniti, una terra dove, ci diceva lo stesso Biloslavo, nonostante Al-Qaeda abbia perso un po' di colpi, può ancora avvenire qualcosa di terribile, di tragico, di drammatico per il mondo.
Ma Obama si trova ad affrontare un paradosso, perché appunto, come è stato più volte detto dai diversi interlocutori oggi, la guerra in Afghanistan è stata ritenuta anche da Obama una guerra necessaria, una guerra giusta. La guerra in Iraq invece è stata considerata da Obama una guerra di scelta, e io ricordo durante la campagna elettorale per l'elezione al Senato, allora fu anche definita da Obama una guerra stupida. disse: io non sono contro tutte le guerre, sono contro le guerre stupide, e quella in Iraq è una guerra stupida. E oggi invece il paradosso qual è? Che Obama si trova a dover rispondere alle richieste molto chiare del comandante delle forze armate in Afghanistan, il generale McChrystal, che ha fatto capire, e a breve lo farà anche pubblicamente, chiede diverse migliaia di truppe per risolvere o comunque per arginare quello che è una ormai da tempo insorgenza da parte di queste forze talebane. Ha ragione Biloslavo, nel senso che Al-Qaeda diventa poi sempre più sfumata come organizzazione. Dietro Al-Qaeda si nascondono in realtà organizzazioni, cellule terroristiche o estremiste che probabilmente hanno solo l'interesse di legarsi al nome Al-Qaeda, che forse anche giornalisticamente è molto semplice. Al-Qaeda, quante volte ci troviamo a leggere nelle agenzie attacco di organizzazione legata ad Al-Qaeda. Al-Qaeda come organizzazione fondata da Bin Laden con una sua struttura è sicuramente in ritirata, se non praticamente quasi distrutta. Cosa diversa è l'estremismo e le diverse organizzazioni, in questo molto poco strutturate, terroristiche o dei talebani, che agiscono non solo in Afghanistan ma anche in Pakistan, perché ecco, questa è un'altra nota forse che vale la pena di sottolineare. Sono aumentati gli attacchi da parte delle forze americane in Pakistan attraverso questo utilizzo dei drone, gli aerei senza pilota. Questo per dire come poi ci sia stata anche, se vogliamo, un'estensione, uno sconfinamento della guerra al terrore da parte dell'amministrazione Obama rispetto a quella del presidente Bush. Ecco, il paradosso per Obama è di trovarsi a chiedere maggiori truppe per l'Afghanistan, cioè la guerra giusta, la guerra necessaria dopo l'11 settembre, e trovarsi un'opposizione dentro al suo stesso partito, che chiaramente pensa, e anche qui ritorniamo a quanto dicevo prima, al appuntamento delle elezioni. In Afghanistan muoiono i soldati americani ogni giorno, non perché l'Iraq abbia una situazione meno difficoltosa e meno grave come numero di perdite, però chiaramente lì c'è un processo che anche con difficoltà si sta avviando e stabilizzando, mentre in Afghanistan, dove sembrava che si fosse riuscito in un certo qual modo a intraprendere la strada giusta, ora si vede che in realtà le difficoltà non mancano. Di qui anche la richiesta da parte di Obama, già subito dopo la vittoria il 4 novembre scorso, agli alleati: mandate maggiori truppe in Afghanistan, perché quella è la guerra giusta anche per voi, perché la guerra dopo l'11 settembre, una guerra che aveva un cappello anche di legittimità internazionale delle Nazioni Unite rispetto all'Iraq. Ma chiaramente questo è molto difficile, perché appunto l'Afghanistan sempre più determina una presenza, come faceva capire Biloslavo anche riferendosi ai nostri soldati italiani, ai carabinieri, un terreno dove più che il peacekeeping, il peace enforcing, che poi sostanzialmente, senza, per parlar chiaro, vuol dire bisogna sparare, cioè è guerra. E questo l'abbiamo visto anche ultimamente, quanti soldati britannici per esempio sono morti nelle ultime settimane sul fronte afghano. E questo chiaramente è per dire quanto per Obama ci siano difficoltà che riportano in un qualche modo, come ha scritto anche per esempio un editorialista del Washington Post qualche giorno fa, al mondo reale, Obama the Mortal, l'ha dedicato a Charles Krauthammer, cioè Obama il mortale. Per quante volte ci siamo trovati anche qui nella tua trasmissione a dire questo è il re Mida del XXI secolo, uno che sostanzialmente è venuto dal nulla e che ha sconfitto Hillary Clinton e poi John McCain, e insomma è diventato presidente degli Stati Uniti, un uomo che 3 anni prima neanche negli Stati Uniti conoscevano, e che sembra che qualsiasi cosa tocchi la trasformi in oro. Ecco, poi le difficoltà ci sono e sono molteplici anche per lui.